Fratello Giuseppe, molti cristiani nelle chiese, tra cui alcuni sono molto dolci e sinceri, molti di loro vedono la condizione del mondo di oggi e vedono le profezie della Bibbia che ci avvertono, viene l'anticristo, tempi peggiori verranno, però nello stesso tempo dicono, ma Dio è amore, Dio mi protegge, io ho la fede, cosa posso io fare per proteggermi dall'anticristo? Niente, farà Dio tutto. E quindi non hanno questo desiderio di prepararsi, di fare qualcosa al riguardo. Perché?
Grazie Angelina, Dio ti benedica. Infatti ho pregato un po' su questo e in effetti è sempre stato così. Ogni volta che è venuta una distruzione contro Israele, popolo di Dio, anche contro il cristianesimo, nel Vecchio Testamento è venuto centinaia di volte le distruzioni. Legge il libro dei Giudici, tutti i profeti. Israele veniva distrutta di nuovo e di nuovo e di nuovo perché non ascoltava. Ultimi 2000 anni la Chiesa cristiana è lo stesso. Si sono divisi in migliaia di denominazioni, protestanti, cattoliche, eccetera. Credono che la soluzione è sempre fare una religione nuova, interpretare la Bibbia in modo diverso, alla Mormone, alle Testimoni di Geova, alla cattolica, alla protestante. Invece non servono queste cose, serve tornare all'origine, a Gesù, allo Spirito Santo. Guarda, c'è una scrittura in Giovanni 9, la vuoi leggere?
Giovanni 9?
Sì, 4.
Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Giovanni 9, verso 4.
Quindi adesso è il momento che dobbiamo operare, mentre ancora possiamo. E come al tempo di Gesù, ma anche dopo, durante i secoli, viene la notte. Cos'è? Quando il diavolo fa delle cose che sei grandissimamente bloccato. Quindi mentre possiamo muovere in passo, muoviamolo adesso. La notte viene, infatti viene la tribolazione, nessuno può operare, non come adesso. I cristiani saranno uccisi, torturati, ci sarà il marchio della bestia e i cristiani nominali lo riceveranno, così come i cristiani nominali in Germania hanno seguito Hitler, in Italia hanno seguito Mussolini. E cioè, la bugia diventa così potente che è logico, bisogna seguirla. Guarda in Ucraina come il popolo ucraino andrà a combattere per i nazisti che sono al potere. La notte viene. Matteo 25, guarda. Aspetta, 25, 3 a 4 devi leggere.
Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Matteo 25, versi 3 e 4.
Ecco.
Cosa è l'olio?
L'olio sarebbe l'ubbidienza. Cioè le vergini savie erano obbedienti a Gesù e la porta era aperta. Quelle altre invece non erano obbedienti, non avevano opere in Cristo e la porta fu chiusa. Qui non c'entra niente la supergrazia, qui opere in Cristo.
È un cristiano che dice, ma io confido nel Signore durante il tempo della fine. Quello come può sapere se è ubbidiente o disubbidiente? Perché lui si crede ubbidiente.
La volontà di Dio la trovi numero uno nella parola scritta. Se ancora non è chiaro, devi pregare, digiunare e collegarti con lo Spirito Santo. Sempre stare con lo Spirito Santo. Ecco, e lì trovi la volontà di Dio. E non è quella protestante o cattolica, è quella del Vangelo. Guarda, andiamo a Luca 6, un'altra scrittura lì.
Sì.
40.
Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Luca 6, 40.
Quindi per essere come il maestro, come Gesù, devi
essere ben preparato.
Ben preparato.
E questo sì.
Invece oggi molto, molto del cristianesimo è ben seduto, ben a far niente. Mm-hmm. E praticamente questi falsi insegnanti hanno preso il posto di Dio. La parola, l'interpretazione errata dei falsi insegnanti che sono tutti all'americana oggi, no? E hanno preso il posto di Dio. E sono loro che fanno finta di invocare Dio, ma in realtà stanno innalzando se stessi. Va bene, guarda, siamo nel tempo della fine. Guarda. Un tempo che Gesù ha parlato in Luca 21,
sì.
34.
Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Luca 21, verso 34.
Vediamo tanti insegnanti religiosi che leggono questo e capiscono il contrario. E Gesù sta dicendo, badate a voi stessi che i vostri cuori ne siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, le ansiose preoccupazioni di questa vita, di questo mondo, della società, di seguire una religione che è senza frutti. Perché se così fate, dice Gesù, quel giorno vi verrà addosso all'improvviso, come un laccio. Si vede all'improvviso. Che non è tempo di prepararti, la donna è incinta, la mamma che allatta, devono scappare magari senza scarpe, con le ciabatte d'estate mentre fuori fa freddo, e non tornare a casa a prendere i vestiti, Matteo 24. Viene all'improvviso, però i falsi profeti mantengono le chiese, specialmente le chiese evangeliche, addormentate, perché Dio è potente. Ma cosa c'entra che Dio è potente? Dio ha detto a Elia, vai a Sarepta, lì c'è una vedova che si prende cura di te. Ma Dio è potente, io me ne sto qui a Gerusalemme, Dio è potente. Si usa il nome di Dio in vano. Va bene, la chiesa addormentata dice, mi preparerò solo quando, se vedo, se, condizionale, vedo le cose, allora mi convinco, quando tocco con mano come Tommaso. E no, devi invece pregare, digiunare, studiare nella parola e vedere cosa dice la parola e cosa aggiunge alla parola. L'unico che può aggiungere alla parola, vedi che cosa aggiunge. Chi è l'unico? Lo Spirito Santo. Nessun altro, non i predicatori evangelici, cattolici, mormoni. No, questi qui sono imbroglioni quando aggiungono. La parola si può interpretare, ma attenzione! Solo interpretarla con altre scritture.
Noi quando abbiamo parlato con molte chiese, tutti i cristiani dicono, ma noi ci stiamo preparando, come no? Ma si stanno preparando per il rapimento, non per la tribolazione.
Si stanno preparando ad essere rapiti all'improvviso, sì. Mentre dormono, mentre cantano bei canti di chiesa, belli, li canto anch'io, e basta. Ma Gesù è andato in tutto il mondo e cantate. Niente di male a cantare, ma qui non può addormentarti sui canti. Guarda, cos'è che Gesù ha insegnato a Matteo 25?
Matteo 25?
Sì, continuiamo quello che dicevamo prima, verso 10.
Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Matteo 25, verso 10.
Perché erano pronte? Perché si erano preparate.
Con olio.
Una parte dell'olio, una parte della preparazione è andare a evangelizzare. Perché i politici sono 99% tutti posseduti o ossessionati, adorano... guarda che è successo con le Olimpiadi. Oh. I politici hanno mostrato quanto posseduto sono, hanno messo cose demoniache. Questo è chi ha la colpa? Del diavolo?
No.
È colpa dei posseduti e della zizzania?
Anche del diavolo, come no? Anche del diavolo.
Sì, d'accordo. Il diavolo fa il suo dovere.
Sì.
Anche del diavolo, sì, ho capito. Ma voglio arrivare al punto? La colpa è dei cristiani, perché non si prepara. La prima preparazione è amare il Signore. Sono due passi. E poi devi amare il prossimo. Come lo ami il prossimo se non lo evangelizzi? Mm-hmm. Se non gli dai la salvezza di Gesù, come fai ad amare il prossimo? Quando mai il popolo di Dio è stato più cieco di oggi? Accecato completamente dal materialismo, dalle visioni, dai media. Guarda, invece la sposa si prepara, perché vi sono fratelli che non capiscono l'importanza della preparazione, ma la sposa di Cristo sì. Dov'è la sposa di Cristo? Qual è la Chiesa? Non esiste. Sono sparsi dappertutto. Speriamo noi di essere tra quelli. Apocalisse 19, la sposa si prepara.
Sì.
E verso 7.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Apocalisse 19, verso 7.
Si è preparata? Ah, non è che dice Dio è potente?
No.
Dio è potente e io sarò la sposa perché lui è potente. Io amo il mondo, le cose del mondo, infedele, per Gesù non faccio niente, quattro canzoni la domenica e ciao. Devi ritenerti contento, Gesù. Ti canto quattro canzoni, faccio un piccolo rito la domenica e tu sei sistemato anche tu. Al mondo gli dedico il 99% del mio tempo, il mio denaro, il mio amore, la mia attenzione, ma anche Gesù, come fanno gli indù, adorano anche Gesù gli indù. La domenica, un'oretta anche per lui, va così, lo facciamo contento anche lui. Ah sì? Ah sì, un cristiano così non sa neanche se è salvato, non sa neanche se è vero cristiano. Guarda, è da stolti non volersi preparare. Va bene, perché qualcuno dice, la nostra dottrina dice che Dio farà tutto per noi, noi dobbiamo solo confidare perché Lui è potente.
Sì, sì.
Guarda, la potenza di Dio non può diventare una scusa per disubbidire. Confidiamo in Dio, ma mentre compiamo la volontà di Dio, come è scritto Proverbi 6.
Proverbi
6. 6-11.
Vai pigro.
Dio sta parlando dalla formica.
Vai pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate.
Cos'è che fa l'estate?
Prepara.
Aha.
Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura.
Ok.
Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Proverbi 6:6-11.
Ci sono chiese che si sveglieranno solamente quando busseranno alla porta. Chi è? Siamo venuti a portare il marchio. Come? Scappiamo dalla finestra del bagno. Ah sì? Ah sì? In ciabatte? In pigiama? Cosa vuoi scappare? Preparati, stolto! Stolto io o tu? Quello che questo si applica. Elia, se Elia non si fosse preparato, non fosse andato a cercare la vedova giusta. Sai che ci sono vedove sbagliate?
Sì, mi immagino.
Lui doveva trovare la vedova giusta. No, no, non tutte le vedove sono giuste. Che gli offrisse il rifugio giusto, per il tempo giusto, per la lunghezza sufficiente, 3 anni e mezzo, vedi Primo Re capitolo 17, probabilmente anche Elia sarebbe stato ucciso da chi? Da una strega. C'era una strega che si chiamava Jezebel, era la moglie posseduta da uno spirito che si chiamava Astarte, spirito che oggi è la, sì, oggi è la pornografia praticamente. Praticamente questa qui era una batona, insomma, ecco, lei, costumi liberissimi, no? E con lo stolto re è andata a sposarsela. E allora, Jezebel aveva ucciso un sacco di profeti, Jezebel. E se Elia, il grande profeta, chiamava il fuoco del cielo, non fosse andata da una vedova e dire, vedova, mi aiuti? Ma come il grande Elia che chiama fuoco? Il grande Elia. Ho bisogno di un rifugio. Se Elia non fosse andata a cercare una vedova e la vedova giusta, nel posto giusto, che Jezebel avrebbe ucciso anche lui, insieme agli altri profeti, sterminava i profeti. Come appunto uno che si chiamava Abdia disse ad Elia, Primo Re 18?
Primo Re 18?
Lì, 13?
13. Non hanno riferito al mio Signore ciò che io feci quando Jezebel uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 di quei profeti dell'Eterno, 50 in una caverna e 50 in un'altra, e providi loro pane e acqua? Primo Re 18:13.
Quindi Jezebel, questa posseduta, super posseduta, uccideva i profeti, li sterminava. Con la benedizione del suo marito, re di Israele, anticristo. Ed Elia, se non andava dalla vedova, se non si preparava, sarebbe stato distrutto anche lui. Svegliamoci, fratelline, amati e addormentati, la bella addormentata nel bosco, sembriamo. Credo che la moltitudine dei profeti massacrati da Jezebel era probabilmente come tanti credenti di oggi, comodamente seduto su panche religiose, confidando che Dio onnipotente, onnipotente, farà tutto e tutto con la sua potenza, e che loro solo debbono giocherellare con il dono dello Spirito Santo, come, non so, il dono delle lingue, il dono di guarigione. Guarda che miracoli noi facciamo. E i doni di Dio sono senza pentimento. Dio ve l'ha dato, avete il dono della guarigione, avete il dono delle lingue. Però non dovete giocherellare con i doni. I doni sono uno strumento per arrivare a uno scopo, che è andare tutto il mondo a predicare il Vangelo, vincere le anime. E allora, se continua a giocherellare con questi doni, pensando che Dio li proteggerà dalla Jezebel che viene, cioè l'Anticristo e il suo marchio 666.
Sì.
Questi saranno invece quelli che Gesù parla a Matteo 24. Non avranno tempo di andare a casa a prendersi la giacca per la pioggia, i sandali dell'estate, gli scarponi per l'inverno, tempo per niente. Neanche da prendere i soldi che hanno sotto il cuscino, niente. Puoi solo essere sterminato, come dice Apocalisse 13, 7. Apocalisse 12, 17. Daniele 11, 31 a 35, eccetera. Matteo 24, verso 14, 15, fino a 22, cristiani distrutti. Ma i falsi profeti, questo è solo per gli ebrei, questo è solo per la Giudea, questo è solo per loro, noi siamo speciali, noi qui, noi là, voi siete imbroglioni, falsi e bugiardi. Sta parlando del popolo di Dio, è comprovato, che è confermato da Daniele 11, Apocalisse 13, 7, però questi figli del diavolo, questi qui che predicano nei pulpiti, ma sono del diavolo, dicono che è solo Israele carnale. Imbroglioni, i giudizi di Dio cadranno su di voi per ingannare la Chiesa in questo modo. Non sta parlando all'Israele della carne, sta parlando innanzitutto all'Israele cristiana. Guarda, Dio ha protetto Elia, no?
Sì.
Con la sua grazia.
Sì.
La sua super grazia.
Sì, però Elia ha ubbidito, sì.
E perché non ha protetto i profeti che Jezebel ha distrutto? Perché protegge solo uno?
E perché?
Dov'era la super grazia di Dio per i profeti uccisi? Dio non li amava? E il loro problema è che non avevano pregato, digiunato e cercato la volontà di Dio e seguito l'esempio di Elia, trovasse qualche vedova di Saretta o trovasse qualche posto. Invece erano lì tranquilli, confidando, come fanno certe chiese, a confidare che Dio è super potente e ci darà la super grazia. No, le vostre guide, i profeti, vi ingannano. La verità è che la supergrazia è una super falsa dottrina degli attuali profeti di Baal, che sono questi insegnanti biblici dell'America, che hanno contaminato anche l'Europa. Falsi insegnanti di certi pulpiti che ingannano il popolo di Dio seduto a scaldare panche. Che Dio li giudichi, perché stanno ingannando il popolo di Dio, alla protezione di Elia e di tutti quelli che Dio ha protetto nei secoli, è sempre stata nella ubbidienza alla voce di Dio e non sul cuscino materasso della supergrazia, che non è mai esistita nei secoli, è un'invenzione del falso profeta Scofield. Ai. Quando le vergini stolze giunsero, in Matteo 25 sto parlando, giunsero a bussare alla porta, le vergini stolte che arrivarono tardi, non c'era nessuna super grazia ad attenderle, ma solo una porta chiusa e una super voce c'era. Io non vi conosco. È la voce di Gesù. Ma siamo qui, abbiamo l'olio. Siamo arrivati, guarda l'olio, siamo andati a evangelizzare, abbiamo convertito, siamo andati in tutto il mondo a predicare il Vangelo, siamo diventati fedeli. Non vi conosco. Matteo 25. Il Signore mi parlava proprio questa mattina e mi ha dato una parola. E la parola è questa: preparazione. La Chiesa deve prepararsi. sai, tu c'è la bussola sulla nave, vento, scosse di qui di là, hai bisogno della direzione, non vedi le stelle, non vedi il sole, sei in tempesta, che direzione vado? E la direzione, no, della Chiesa mondiale è questa, preparazione. E chi non si prepara ne pagherà il prezzo. Ma non solo preparazione di cose materiali, per salvare la pellaccia, un rifugio nel luogo giusto che Dio ci mostra, non solo quello, ma anche specialmente preparazione nello spirito. In che modo? Beh, io credo che il Signore ci abbia dato tutto il necessario, a noi personalmente in Chiesa dello Spirito, ma avrà dato anche di meglio ad altri cristiani, mica siamo gli unici, no? Credo che a noi ci ha dato tutto il necessario nel nostro corso biblico, pieno di scritture abbondanti e precise. Sono convinto che lì vi sia tutto il fondamento scritturale di cui abbiamo bisogno come trampolino per il tempo della fine, e che lo Spirito Santo, passo passo, ci mostrerà sempre di più. Vi sono scritture principali da studiare attentamente, alcune anche da memorizzare, perché hanno le risposte alle nostre domande.
Sì, sì, sì. Ci sono scritture da tante parti della Bibbia che confermano la stessa cosa. Dobbiamo prepararci. Tanti esempi biblici dal Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, tutti mostrano nella stessa direzione. Dobbiamo prepararci.
Tutte le profezie combaciano. Tutte. Molti fratelli ci scrivono e fanno domande per le quali Dio ci ha dato già le risposte, risposte scritturali nel nostro corso biblico. È evidente che non l'hanno studiato bene. Dalle domande che alcuni fanno si capisce che non hanno messo il cuore, l'hanno fatto con mezzo cuore e hanno capito mezzo. Non hanno memorizzato, non stanno andando a evangelizzare. Fanno domande puerili, che sono domande, non faccio nomi, ma sono domande a livello dell'asilo. Se voi studiate il corso biblico, è correlato anche di tante cose, lì c'è tutte le risposte. Metteteci cuore. Io non mi date fastidio a scrivere, però fratelli, lo vedo che alcuni di voi lo hanno fatto in modo nominale, quindi non c'è, è logico che non ci avete capito molto, perché siete afflitti da pigrizia alcuni di voi, assenza di cuore pieno nello studio di quelle scritture. L'ho detto, lasciate perdere me le mie barzellette, concentratevi sulle scritture, mettetele in pratica, memorizzatele, predicatele.
Amen, sì.
Ci sono fratelli che anche qualcuno, non tanto, qualcuno, che credono di non poter fare a meno di una Skype con fratello Giuseppe.
Ah sì.
Lui c'ha la magia,
Sì.
Non è così. Però non sempre la Skype risulta come qualcuno si aspetta.
No.
Capita anche che certuni vogliono una Skype per avere un mucchio di complimenti, convenevoli, elogi, ma a volte ci sono problemi però. Cerchiamo di farlo, cerchiamo di incoraggiare tutti, ma a volte ci troviamo davanti a degli spiriti. La persona parla e io vedo gli spiriti, discerno che c'è uno spirito che mi sta parlando. E a volte il problema è che lo spirito cattivo del nemico, a volte, è che io devo, sono in Skype, lo devo cacciare fuori, no? E non si può mica solo accarezzare sempre il gattino come il gattino vuole. Specialmente quando la medicina è la parola, è la risposta di Dio appropriata per via di certe presenze di spiriti del maligno. E allora è successo che taluni sprovveduti, non capiscono che sto parlando allo spirito, penso che sto parlando a loro, ma, e se ne hanno a male, ma come cacci gli spiriti così, così orisini? Devi metterti fermo.
Sì, ma più che quello, credo che anche le Skype che facciamo, le preghiere di liberazione che facciamo, dipendono anche dalla fede della persona. Se si dà da fare a memorizzare, ubbidire, ascoltare quello che il Signore gli chiede. Perché, per esempio, ultimamente, uno degli ultimi casi, una persona che ha sposato una persona cristiana ha sposato una persona sbagliata di una religione un po' radicale, e sa che si sono sposati solo per ricevere i documenti di residenza, e tutto va estremamente male nel matrimonio. E allora la persona...
Non c'è matrimonio.
Non c'è.
Perché per quell'altra religione, per lui il matrimonio era Lui era un piccolo dio e la moglie una piccola schiava.
E la persona cristiana voleva una Skype con te perché una preghiera con te e la liberazione è fatta, il matrimonio diventa super duper.
Figurati.
E non è successo il matrimonio.
Tu stai cercando Dio, non me.
E non è successo il matrimonio, non è diventato super duper, anzi, perché adesso la persona che ha fatto questo sbaglio di sposare la persona sbagliata deve mettere il cuore di cercare di amarlo, di perdonare, portarlo a Cristo piano piano.
Portarlo a Cristo piano piano.
È una missione, non è una chiamata a Skype con Giuseppe, la liberazione è venuta.
Figurati.
Non è una magia così.
Ma chi credi che sono io?
Però è lei che deve darsi da fare a studiare la parola e non la sta facendo. Sta chiedendo in continuo, ma perché non pregate per me? Perché se pregate...
E si lamenta in continuazione.
E non funziona così. Tu devi darti da fare, devi metterti nella volontà di Dio, riceverai l'unzione di Dio, la grazia per amare quella persona e toccare il suo cuore. Primo Pietro 3 dice, se qualcuno di voi ha sposato un marito che non ubbidisce alla parola, con la vostra condotta amorosa, paziente, dolce, vincerete il loro cuore a Cristo. Adesso è un sacrificio, ma se non lo fai non riceverà la liberazione.
Ben, e rimarrai, anzi diventerà peggio.
Quindi posso dire che le Skype con noi non cambiano se voi non avete fede e non fate quello che Dio vi chiede.
Ma siamo contenti di farle. Però se c'è un problema spirituale, o benedetti, attenzione che dobbiamo parlare con lo Spirito. Va bene, quando Pietro gli ha detto a Gesù, oh Gesù, non andare a Gerusalemme che ti uccidono, ci penso io, ti aiuto io, è Matteo capitolo 16. No, non andare, Gesù si è girato, l'ha guardato a Pietro e gli ha detto, vattene Satana. Cioè, e Pietro, ma se faccio una cosa così a non Skype, dice, oh, lui pensa che sono un diavolo. No, non pensa, Gesù non ha pensato che Pietro era un diavolo, ma che lo Spirito parlava attraverso di lui.
Sì.
E gli ha dato una sgridata, Pietro non l'ha fatto più.
Sì, amen.
Insomma, a volte le carezze di Dio sono esattamente il contrario di quello che uno si aspetta e che vorrebbe. Se il gattino sempre vuole essere carezzato così, prova a carezzarlo in contrario, non funziona. Quindi non venite davanti a Dio di carezzami così, carezzami cos'ha. Il Signore ti carezza come vuole Lui, come Lui sa meglio. E agli uomini di Dio che stanno cercando di aiutarti, in questo caso io, mostrerà quale scritture usare, quale messaggio dare. E se uno viene per liberazione, preparatevi alla liberazione. Vediamo in Matteo 17, Gesù ha liberato un ragazzo e lo Spirito l'ha buttato per terra. Insomma, è necessario di sgridare gli spiriti, magari anche con l'autorità necessaria, e magari anche duramente. Ma capita che a volte taluni si offendono. Va bene? E per esempio è successo che dopo una Skype di liberazione, la persona che ci aveva contattato non si era reso conto che io parlavo alla presenza del nemico e non solo la sua, non l'ha capito. Quindi invece di umiliarsi davanti alle scritture, davanti al Signore, lui pensava di essere davanti all'uomo. E così lui si è offeso. E che è successo l'indomani, Angela?
Ci ha scritto e ha chiesto di non inviargli più le comunicazioni giornaliere che inviamo ai fratelli, cioè i messaggi.
Cioè, come quelle che si fanno sbattezzare, insomma.
Sì.
Ecco, se vuoi che ti dica io, amato fratello, noi ti amiamo e tutto, ma se tu vieni da me e chiedi liberazione, cosa vuoi, che essere carezzato come un gattino? Molto triste, credo che abbia imboccata la via larga del mondo, quella sbagliata, e non quella stretta e angusta che solo porta alla liberazione di Gesù. Insomma, come dice Matteo 12, c'è una scrittura, Angelina 45.
Matteo 12, 45. Allora vai e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Matteo 12, 45.
Quindi Gesù ha tagliato corto. Avverrà a questa gente malvagia. Cerchiamo di non essere così, che diventiamo peggio di prima, perché dopo diventiamo proprietà del diavolo col timbro. Non resistete la mano del Signore, la scrittura, arrendersi, aprire le mani come Gesù e ricevere i chiodi, lui l'ha fatto per noi, e noi dobbiamo farlo per Gesù.
Amen.
Grazie Signore. Guarda, io mi ricordo, guarda, c'è nella storia della Bibbia, ci sono, scrivono libri di quello che succedeva nel Vecchio Testamento. Una cosa che avveniva è che il sacerdote, prima di andare alla presenza di Dio, che c'era il luogo santissimo, si legava una corda al piede. Perché? Perché entrava, era completamente buio quella stanza, e a volte Dio, per non distruggere tutto Israele, uccideva il sacerdote. E nessuno poteva entrare per un anno, era una volta all'anno, nessuno poteva entrare a raccogliere il cadavere. E quindi lasciare un cadavere un anno lì non era...
No.
Come si fa? E allora gli legavano una corda al piede, e il sacerdote non sapeva mai se usciva vivo dalla presenza di Dio. Mm-hmm. Va bene. E stamattina stavo ascoltando, studiando Isaia capitolo 6, e allora Isaia vide il trono di Dio, vede Dio e dice: oh, sono un uomo morto, ha detto Isaia, ho visto Dio. Mm-hmm. E allora l'angelo va lì, gli mette un carbone acceso del trono di Dio, lo tocca sulle labbra e dice: sei stato perdonato, il tuo peccato è stato espiato, purificato, un'immagine di Cristo. E che lui ha visto Dio e dice: sono morto. Capito? Cioè, noi siamo così, così peccatori, così meritevoli d'inferno, che quando non ci ravvediamo, quando non ci pentiamo, quando non ci inginocchiamo, quando non rompiamo il nostro cuore duro, facciamo entrare lo Spirito Santo, cioè siamo, per questo ci sono a volte tanti incidenti d'auto, incidenti qui e di là, e gente che vanno a finire davanti al loro giudizio. E allora qui succedeva che quando il sacerdote veniva ucciso da Dio, e lo tirano fuori con la corda attaccata al piede, succedeva questo. Gloria a Dio. E Angela, vuoi che continuiamo domani?
Sì, sulla preparazione parliamo ancora domani.
Va bene, perché okay. Questo è un soggetto che vorrei approfondirlo ancora.
Va bene. Ascoltiamo un bellissimo canto, Cercatemi e vivrete.
ancora può sentire la sua voce d'amore.
Dimmi come posso spandere il mio spirito se i miei figli non ritornano a me. Ora cinciti a me. Dimmi dove sta un uomo come Elia, che ha lasciato tutto per seguire me, che ha spezzato il